Cari amici, oggi dopo quasi 20 secoli di luminose e benefiche rivelazioni della verità divina propagata dal cristianesimo, l'umanità adora ancora una moltitudine di dii. Ora ci chiediamo, si perverrà ad un tempo in cui il genere umano adorerà l'unico e solo il Dio per come è rivelato nella Sacra Bibbia? La risposta è indubbiamente affermativa. Ma come sarà effettuata una riforma religiosa nel mondo intero? Svolgeremo questo tema nella continuazione di questi nostri studi sulla Sacra Bibbia. Nel programma di oggi passeremo in rassegna il libro del profeta Zaccaria, contenuto nel Vecchio Testamento. Questa serie di studi sulla Sacra Bibbia vi è presentata dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi in tutto il mondo. Franco, il libro del profeta Zaccaria mi sembra molto interessante per la rivelazione che contiene. Lui non era egli contemporaneo del profeta Ageo, di cui abbiamo esaminato le profezie nel corso delle presenti trasmissioni?
Sì, Giulio. E Dio si servì di Zaccaria e degli altri profeti, sia perché intervenissero in alcune esperienze concernenti il popolo di Israele di quei tempi, e sia per profetizzare su un più vasto piano, sul regno messianico, a portatore delle promesse e benedizioni per tutte le famiglie della terra. Al nono capitolo, versetto 9, riveliamo una profezia che si riferisce alla trionfale entrata di Gesù a Gerusalemme. Vuoi leggerla, Ernesto?
Sì, con piacere, Franco, eccola. Dice così: esalta grandemente, o figliuola di Sion, manda gride d'allegrezza, o figliolo di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Ma Franco, per la nostra fede nella Sacra Scrittura, è assai confortevole constatare che tali avvenimenti sono stati predetti dai profeti tanto tempo prima che avvenissero. Ciò dovrebbe esserci di valido aiuto nel convincerci che le promesse di Dio circa il regno di Cristo e le benedizioni che ne deriveranno per l'umanità si realizzeranno parimente, non è così?
Proprio così, Ernesto. Tanto più che i profeti di Dio parlavano per ispirazione dello Spirito Santo e non sotto l'influenza dell'opinione pubblica. Come abbiamo rilevato, la profezia di Zaccaria fu scritta verso l'epoca in cui gli ebrei ritornavano dalla lunga prigionia in Babilonia e quindi non doveva né poteva essere grato al loro orecchio sentirsi predire un altro esilio dopo quello patito, e che Zaccaria preannunzia al 14° versetto del capitolo 7 dicendo: «Li disperderò fra tutte le nazioni che essi non hanno mai conosciute, e il paese rimarrà desolato dietro a loro, senza più nessuno che vi passi o vi ritorni». Certamente ricorderai che questa profezia si compì dall'anno 70 al 73 d.C., allorché gli eserciti romani dell'imperatore Tito distrussero Gerusalemme, disperdendo il popolo ebreo che, fino a pochi anni fa, sono stati senza nazione e senza patria.
Ma Franco, Zaccaria non predisse agli ebrei l'attuale ritorno nel ricostruire o ricostruito Stato di Israele?
Certamente, ed oltre a ciò egli precisò che, collegate al raduno degli ebrei provenienti da tutte le nazioni nelle quali erano dispersi, sarebbero compiute anche le promesse di Dio circa il regno messianico, a portatore di giustizia e di benedizioni.
Approfondendoci su quanto accade oggi in Israele, constatiamo di attraversare un periodo importantissimo di esperienze. Intanto, Franco, tu sai come me che la condizione del nuovo Stato di Israele è perlomeno assai precaria.
Esattamente, Ernesto. Zaccaria annunzia che la situazione degli ebrei andrà sempre peggiorando e potrai leggerlo ai versetti 1 e 2 del capitolo 14.
Sì, grazie Franco, lo leggo. Ecco, viene un giorno dell'Eterno in cui le sue spoglie saranno spartite in mezzo di te. Io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violate. La metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Allora, Franco, gli abitanti di Gerusalemme senza dubbio attraverseranno ancora un tempo per loro assai triste.
Purtroppo è vero, però al versetto seguente troviamo una confortante assicurazione. Leggila.
Eccola. Poi l'Eterno si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté le tante volte il dì della battaglia. Se ben li comprendo, sembra che al momento in cui il popolo di Israele correrà il pericolo di essere di nuovo scacciato dalla sua terra e disperso, il Dio interverrà in suo favore, ristabilendolo nei suoi confini saldamente. Non è questo, Franco, il senso della profezia?
Lo credo bene, e la mia convinzione trae origine dalla lettura del primo versetto del citato capitolo. Ecco, viene un giorno dell'Eterno. Esso costituisce la chiave che apre l'accesso a molte profezie della Sacra Bibbia. Questa espressione indica il momento in cui il Signore interverrà negli eventi umani per stabilire il regno promesso.
Ma Franco, anche i versetti 6 e 7 del capitolo 14 descrivono dei giorni speciali. Sono anch'essi giorni dell'Eterno?
Sì, Ernesto. Vuoi leggerli?
Eccoli. Dice così: in quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore, sarà un giorno unico conosciuto dall'Eterno, non sarà né giorno né notte, ma in sulla terra vi sarà luce. Ma cosa vuol dire? Se abitualmente verso sera incombe l'oscurità, perché il profeta preannuncia la luce, inconsueta nel tale ora?
Beh, naturalmente tale giorno è figurativo. L'ombra o l'oscurità costituiscono l'immagine del male, della sofferenza, delle angosce e della morte, che esistono a causa della disubbidienza dell'uomo a Dio. Il profeta Gioele, parlandoci dell'inizio del giorno del Signore, ce l'ha prospettato pieno di tristezza ed oscurità, e Daniele come un periodo di torbidi che non ve ne sono stati da quando esistono nazioni. Ora, la generazione attuale è stata e sarà spettatrice di questo periodo oscuro e turbinoso, durante il quale, però, abbiamo anche avuto il miracoloso raduno degli ebrei nella terra promessa. Ciò sta a provarci che, mentre si preparano gli avvenimenti che ci condurranno alla realizzazione del regno messianico, perdurerà ancora l'oscurità che svanirà alla fine di questo giorno, il che vuol dire la sparizione del male.
Franco, desidererei ancora un'altra spiegazione sul versetto in cui il Signore lotterà per Israele, come combatté nel giorno della battaglia. Ma come avverrà questo?
Beh, le profezie non scendono in dettagli, perché nel giorno dell'Eterno si concreterà l'avvenimento atteso della risurrezione degli antichi profeti, quali allora diverranno i rappresentanti terrestri del regno messianico. Le scritture indicano che la sede centrale di questo governo sarà a Gerusalemme, sorretta dall'autorità e dal potere divino. Essi saranno gli amministratori del regno di Cristo Gesù.
Franco, io rilevo che il profeta, al soggetto del giorno del Signore, secondo l'ottavo versetto del capitolo 14, dice che delle acque vive usciranno da Gerusalemme. Ora, suppongo che queste acque vive costituiscono il simbolo delle benedizioni del regno messianico, scaturiente nella fase terrestre del regno di Cristo, senza dubbio amministrato dai profeti risuscitati. Non pensi che è così?
Lo credo senz'altro, Ernesto. Allorché il regno messianico sarà instaurato al completo, oltre alla pace e alla sicurezza, apporterà agli uomini anche la salute e la vita eterna.
È veramente meraviglioso, Franco. Ora, il versetto 16 di quest'ultimo capitolo è anche molto interessante. Lo leggo. Dice così: «E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno d'un anno in anno e prostarsi davanti al re, all'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa dei tabernacoli. Ciò non indica che anche i nemici di Dio di Israele saranno convertiti e riconosceranno il nuovo re della terra, ricevendone le benedizioni su di esse?
Certamente. Esistono numerose profezie nell'Antico Testamento che espongono lo stesso fatto. Il profeta Isaia predisse che tutte le nazioni diranno: «Saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio, di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri».
Sì, Franco, e l'Eterno sarà re di tutta la terra, e in quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome, poiché ciò fa rivelare che il Signore sarà re di tutta la terra, in quel giorno, e non vi sarà solo che Lui. Quindi non esisterà più quella moltitudine di dii, di milioni di uomini che adorano ancora ai nostri giorni.
Certo, ciò è in armonia con l'affermazione della profezia del profeta Sofonia, che allora tutti invocheranno il Signore per servirlo d'un stesso cuore. Giulio, cosa ne pensi della nostra conclusione?
Franco, sono lieto apprendere che la Babilonia o confusione risultando dalla moltitudine di dii sarà eternamente annientata. Amici in ascolto, potete imparare ed apprezzare il vero ed unico Dio dei cieli col chiedere una copia del librettino «Dio e la ragione». Vi sarà inviato gratis e Franco di Porto. Scrivete a questo indirizzo. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.